jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano.
Buonasera a tutti, ci ritroviamo qui a Radio Alma, Giacchi e Dintorni, un'altra puntata, un'altra carrellata. Stasera una giornata un po' speciale, dedicata ad un solo musicista, non solo dedicata a un solo musicista, ma anche a un musicista che è qui ospite con me. Vi faccio sentire la sua voce e poi vi dico
come. Buonasera a tutti, Alessandro Fantessa, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Alma.
Eccoci, quindi ospite speciale Alessandro Parmitesta. Stasera lo conosceremo, per chi non lo conosce, conosceremo la sua musica, i suoi progetti, tantissime attività veramente straordinarie che lui ha creato, continua a portare avanti, e quindi sicuramente un abbraccio speciale. Non è solo, ma vorrei sentire anche l'altra voce, abbiamo un'altra compagnia che è Alessandro, vediamo se la tua voce si può sentire.
Buonasera a tutti, Alessandro.
Ecco, l'abbiamo trovato Alessandro, anche se era un po' nel profondo, ma lo faremo avvicinare anche lui. Quindi abbiamo due Alessandri, ma senza mancare di rispetto all'altro, il focus sarà su Alessandro Parmitesta. Io, prima di cominciare a far parlare lui, io vorrei veramente parlare poco, perché chi mi conosce sa che sarà difficile. Però vorrei dare qualche indicazione biografica su Alessandro Parmitesta, almeno per inquadrarlo un attimo. Quindi faccio un po' la parte didascalica e poi lasciamo un po' spazio a lui. Alessandro Parmitesta è nato ad Atina nel 1969. Cosa suona? Suona il sassofono, il clarinetto ed è anche un compositore, questo l'ha detto. Io aggiungerei a questo che è anche un grande organizzatore, ma poi lo vedremo insieme. È stato in diversi festival internazionali e ha ricevuto anche vari premi e riconoscimenti. Qual è la sua formazione? La sua formazione è una formazione classica, ha diplomi di musica jazz e di sassofono classico al conservatorio di Monopoli, vicino a Bari, il conservatorio intestato a Piccini, e poi ha svolto varie altre attività di formazione, come il corso triennale di musica jazz e di derivazione contemporanea, cosa mai parleremo anche di questo, e ha studiato jazz con molti grandi nomi. Sicuramente avremo tempo di approfondirli, tra cui Gianluigi Trovesi, Paolo Fresu, Pasoli, Bruno Tommaso, molti di questi Piaslini, molti di questi li abbiamo ascoltati nella nostra trasmissione, quindi chi ci segue di più li troverà familiari. Detto questo, do solo un'ultima indicazione che poi mi serve anche per chiedere la prima cosa ad Alessandro. Alessandro in realtà vive a Colonia, in Germania, quindi ha fatto questa scelta ormai da molti anni, dal 97, e questa è la prima cosa che mi incuriosisce: perché questa decisione per un musicista di cominciare a svolgere la sua attività, il tuo centro principale, cosa che viaggi in Germania, che cosa questo ha comportato anche per la tua musica?
Ma un giorno ho pensato che forse era il momento di partire anche da Monopoli, e avendo girato un po' l'Italia, avendo conosciuto diverse realtà jazzistiche italiane, anche perché ho studiato a Siena per 3 anni, un po' sentendo anche quello che mi dicevano i miei colleghi, che la situazione non era proprio il massimo per i musicisti jazz in Italia, ho pensato, ma forse è meglio provare altrove, e quindi parlando con dei miei amici di Bari, che insegnavano all'università, un docente di tedesco, lì mi parlava di Colonia come una città multietnica, dove c'è molta cultura, molta musica. Io all'inizio avevo l'idea di andare nelle famose metropoli, Londra, Parigi, New York. Però in realtà avevo un po' paura di questo, perché comunque ho abitato per lungo tempo in un paese, anche se sono stato fuori, però l'idea di andare a vivere in una metropoli mi metteva un po' dei dubbi, anche perché il mio inglese non era così perfetto, quindi il tedesco non lo parlavo proprio. Però è stata anche una questione di istinto, cioè ho pensato, anche dirò forse una cosa un po' strana, però forse anche il famoso concerto di Kejar con Concert mi ha ispirato, mi ha detto beh, se è andato lui forse ci potrei andare anch'io in questa città.
Senz'altro può essere un punto di riferimento a quel mitico concerto, sì, che noi abbiamo ascoltato in alcune occasioni. Però e com'è stato il tuo primo impatto?
Devo dire, il primo impatto è stato in Germania molto bello, perché sono passato da Friburgo, che è una città stupenda, molto, molto verde, in quei giorni fortunatamente c'era bel tempo, io tra l'altro avevo indumenti invernali, quindi era molto difficile camminare per la città, perché mi ero preparato da italiano con la valigiona piena di cappotti, di maglioni, invece lì c'erano 27 gradi, quindi... però l'impatto è stato bellissimo, perché non immaginavo che la Germania fosse così bella, con il verde, anche c'erano molti concerti, sono stato 10 giorni lì, poi ho continuato e sono arrivato a Colonia. E quando sono arrivato a Colonia in realtà l'impatto è stato brutto, perché quando sono arrivato dal verde di Friburgo alla stazione di Colonia, che, dove c'è un Duomo stupendo, però è molto chiuso, cioè ha avuto un effetto strano. E poi comunque la città in un primo momento sembra disordinata, perché è stata abbastanza distrutta dalla guerra. Non sono riuscito a inserirmi facilmente, ho avuto molte difficoltà, anche perché mi sono ritrovato nei primi giorni da solo, perché la persona che mi ha segnalato una casa dove poter abitare, poi in realtà non l'ho più visto. E quindi mi sono...
Può essere complicato.
Sì, è incominciata la storia di un musicista italiano a Colonia.
Beh, direi comunque hai avuto un bel coraggio, e vedendo i risultati direi che il tuo istinto è stato in fondo un buon indicatore.
Sì, in realtà mi chiedo anch'io molte volte, dopo 2 anni così difficili, perché i primi 2 anni sono stati molto difficoltosi, perché i rapporti con gli altri musicisti non erano facile, nonostante ero appena diplomato, avevo fatto un CD, però notavo abbastanza una ostilità nei miei confronti. Però nonostante ciò io sentivo che dovevo rimanere a Colonia, mi mancava molto la mia città, i miei amici, i miei parenti, però sono rimasto.
Senti, se sei d'accordo io adesso farei ascoltare un primo pezzo, e poi commenteremo, così tu avremo il privilegio di sentire il commento dell'autore. E come primo pezzo io avrei scelto Sagres, da un disco del 2007 che si intitola Soul Circles, e insieme a te suona Cosimo Erario. Quindi Alessandro Palmitesta e Cosimo Erario in Sagres. Alessandro Palmitessa con Cosimo Erario in questo Sagres estratto da Soul Circus del 2007. Vi ricordo che Alessandro Palmitessa è stasera ospite qui a Jazz e Dintorni, e quindi la domanda inevitabile è su questo pezzo e su questo disco, un pezzo molto bello, sicuramente molto suggestivo. Volevo iniziare con questo proprio sì, per dare un po' il tono. Penso che ti rappresenti bene.
Sì, anche perché questo è un progetto molto particolare di questo CD, il mio progetto come solista con strumenti elettronici, utilizzo una macchina Oberheim con cui faccio dei loops, e anche un armonizzatore della Digitech collegato su tre modelli identici, e quindi ho questa possibilità di armonizzare dal vivo, perché questo brano l'ho suonato dal vivo, poi in studio l'abbiamo un po' elaborato, però lo riproduco anche in concerto.
Quindi in concerto questo brano viene eseguito nello stesso modo?
Sì, sì, perché in pratica con queste attrezzature io riproduco dei suoni dal sassofono che poi vengono attraverso un microfono armonizzati e poi registrati dal vivo da quest'altra macchina, e quindi creo un loop su cui poi posso creare.
Questo mi fa pensare un po' tipo a Bill Frisell o quello che fa Paolo Fresu con la tromba.
E difatti hai proprio centrato, perché questo brano originalmente si ispirava a Bill Frisell, perché ho ascoltato molto il lavoro di Bill Frisell anche dal vivo, e anche Paolo Fresu utilizza la stessa attrezzatura che ho, lui utilizza solo uno di questi Digitech. E da lì sono partite tutte queste idee, e in particolare questo brano un po' si ispira ad una spiaggia che si trova in Portogallo, che si chiama che è nella città di Sagres, una spiaggia stupenda, e ho collegato questi elementi un po' cioè la conoscenza della musica di Bill Frisell con anche la mia
io non posso che dire sinceramente che sono delle sonorità che mi piacciono molto, e chi mi ha ascoltato in tante altre trasmissioni sa che è coerente anche con le mie proposte musicali, quindi si pone benissimo con la linea di ascolto di Jazz e Dintorni. Ma proprio perché questa trasmissione si chiama Jazz e Dintorni e tu lavori nel jazz ma anche molto nei dintorni,
sì,
e anche molto in altri progetti,
sì, infatti.
Adesso seguendo la parte, diciamo, il tuo arrivo a Colonia,
sì,
quali sono progressivamente i progetti che hai messo in piedi? Perché forse questo è un modo per, è una chiave di lettura, non necessariamente la migliore, ma per passare in rassegna un po' tutte le tue.
Diciamo, il primo progetto che ho portato con me è stato questo da solista con l'attrezzatura elettronica, che era anche un modo di poter realizzare le mie composizioni, perché uno può avere delle bellissime composizioni, però molte volte è difficile proporle ai musicisti se non c'è una certa confidenza, perché quando un artista è nuovo si è un po' scettici, no? sulla composizione. Quindi questa possibilità di suonare da solo con l'elettronica mi ha dato molti spunti e ho potuto comporre molto, e quindi questo è stato il primo progetto. Poi ho anche suonato in acustico, e poi da lì ho cominciato anche a lavorare con questo progetto in radio, sonorizzando delle poesie alla VDR in una trasmissione che si chiamava Orclip, dove gli ascoltatori sceglievano delle loro poesie durante il periodo di alcuni mesi, e poi alla fine c'era un programma speciale per 2 ore dove si leggevano queste poesie e io accompagnavo con questi brani, e anche molte composizioni sono nate perché mi veniva dato questo lavoro e dovevo creare degli accompagnamenti per queste poesie.
Quindi era una comune sollecitazione,
sì,
no?
Sì.
La poesia nella tua musica, e la tua musica che accompagnava, sì, la poesia, senz'altro molto interessante.
E in particolare questo progetto anche lo abbino spesso ad altri media come la pittura o il film. Ho sonorizzato diversi film a Colonia, come ad esempio Il Fuoco, un film degli anni 20. E quindi attraverso questo progetto ho potuto anche sviluppare la mia carriera musicale.
Certo, e questo dà anche, così, oltre all'ispirazione, anche spazio, perché penso che appunto i film specialmente, ma insomma, anche altre strutture artistiche hanno bisogno, almeno nel mio modo di vedere, della musica come complemento spesso,
sì.
Può essere in certe volte un vero e proprio altra parte che arricchisce, oppure solo di sottofondo, ma certamente senza la musica alcuni aspetti artistici hanno un significato diverso. Questo senza nulla togliere ai pittori o ad altri artisti, ma se vediamo le forme artistiche, io credo che appunto la musica è importante, quindi questo sì, tuo impegno è...
Penso anche che è una cosa abbastanza attuale, perché oggigiorno chiunque usufruisce dell'arte la usufruisce in maniera multimediale, quindi l'ascoltatore o chi è abituato ad andare in una galleria d'arte e a volte si ritrova con due cose contemporaneamente, quindi mi sembrava per un certo periodo il concerto in sé per sé una forma superata, e sì, quindi mi sono spinto molto a creare dei progetti dove c'era la multimedialità come punto centrale del mio lavoro.
Ho detto che molti artisti sono anche impegnati in questo tipo di attività, anche molto famosi, mi fa pensare a Brian Eno, mi fa pensare allo stesso Bill Frisell, mi fa pensare a Philip Glass, che è un altro dei miei autori, compositori molto rispettati e anche ascoltati, ma insomma se sono Mark Isham, se penso alla tromba,
sì, sì. E sono anche miei ispiratori.
Bene, sono contento perché sicuramente in questo ci troviamo. E visto che ci sono varie ispirazioni, sei d'accordo fare ascoltare un altro pezzo?
Certo.
Che e qui lo so solo perché tu me l'hai spiegato prima, perché confesso altrimenti non lo avevo immediatamente capito. E chi potrà avere il disco che si intitola proprio Soul Circles?
Sì.
Tra parentesi dovremmo dire anche che tu, già da ora, che tu hai un sito.
Sì, ho un sito che si chiama palmitessa.de, perché appunto vivo in Germania, quindi l'ho registrato in Germania, e tra l'altro anche questo disco si trova sul sito di amazon.de, oppure sulla... attraverso il mio sito poi si arriva.
E ve lo dico anche perché poi nel sito di Alessandro potete trovare tantissime informazioni, tanta musica anche importante, poi lo ripeteremo anche più avanti, e quindi un po' integrale. Però cosa volevo dire? Il pezzo si intitola Ravanel, e se voi vedete come è scritto sul disco, in realtà la A e la N sono di colore diverso, sono rosse rispetto a qui. E se infatti leggete la parola senza la AN viene Ravel. E appunto Alessandro mi spiegava che questo deriva da un po' dall'ispirazione.
Sì,
un po'
perché diciamo il re del loop è Ravel, e lui con il suo bolero che ha ispirato, e anche ho voluto fare un omaggio a colui che ha creato questa tecnica, se vogliamo.
Ravanel da Soul Circles, Alessandro Palmitis. Thank you. ed era Ravanel da Soul Circles del 2007, Alessandro Palmitessa, e appunto appena iniziato il pezzo ci ha subito ricordato quello che tu citavi prima, cioè un po' questo senso della ripetizione, del loop, sì, del, sì, del bolero, appunto, che fa molto bello in questo caso.
I concerti a volte sono talmente particolari che il pubblico mi chiede: ma quello strumento, che strumento è? Insomma, e poi ho suonato anche il sax baritono, un sax anche molto particolare perché è di 100 anni fa.
Ah, beh.
E quindi ha un suono particolarissimo. E niente, poi ho suonato anche il sax tenore, se non ricordo.
Beh, anche questo degli strumenti secondo me è un aspetto molto, molto interessante, perché poi in altri casi suoni anche il clarinetto.
Sì, allora, diciamo, i miei strumenti principali sono il clarinetto e il sassofono. Poi i colori di
componi o devi orchestrare qualche idea musicale che hai in testa. Come scegli lo strumento? È lo strumento che ti aiuta la composizione o la composizione che ti porta a usare un certo strumento? Cosa
dipende dalle esigenze. Per esempio, quando ho musicato dei film, monto tutta l'attrezzatura e poi guardo il film e cerco di comporre capendo qual è lo strumento più adatto per il film, e da quello strumento creo una composizione. Per altri progetti, per comporre, utilizzo il pianoforte come base, e poi utilizzo il sassofono per capire altri esempi che ho suonato anche in questo CD. A volte è stata anche una casualità che mi ha portato a creare un brano. Magari ho registrato, essendo rimasto in loop, mi sembrava una bella idea, l'ho fissato sulla partitura, e poi dalla base di alcuni appunti nasce la composizione.
Senti, qui abbiamo ascoltato appunto una serie di strumenti che tu hai messo insieme e che hai composto, però c'è un'altra dimensione un po' più ampia in cui tu hai operato e in cui hai un progetto importante, e mi piacerebbe che tu la citassi, anche perché credo poi in ordine di tempo anche una di quelle che è nata lì in Germania un po' di tempo dopo che tu sei rimasto lì ad operare.
In pratica questo secondo progetto, diciamo, che in Germania sono riuscito a sviluppare, che tuttora faccio, è l'orchestra Menschen Sinfonie Orchestra, ovvero l'orchestra degli umani, e questa idea mi è nata perché a Colonia è una città dove ci sono molti musicisti che suonano per strada, e poi c'è un rapporto particolare con la musica attraverso anche il carnevale, e nello stesso periodo sono stato invitato in dei centri sociali a suonare come musicista per alcuni eventi, e mi è capitato spesso che alcuni senza tetto si sono avvicinati da me e hanno voluto suonare, nonostante io facessi questo tipo di musica in questi eventi, e volevano suonare la fisarmonica a bocca o l'armonica a bocca, poi chi la tromba o la chitarra, e ho pensato magari si potrebbe sfruttare questa loro voglia di suonare in qualcosa di professionale, e ho cercato di collegare musicisti professionisti a musicisti che o suonano per strada oppure erano senza tetto in un'orchestra, e oggi siamo arrivati quasi a 10 anni di questo progetto, e abbiamo in questo momento alcune difficoltà finanziarie, nonostante l'orchestra diventa sempre più ricca, ci sono molti di più musicisti, abbiamo dei bravissimi solisti come un musicista di origine di Budapest che vive in Germania, ungherese, sassofonista professionista non vedente, che ha sentito un programma radiofonico come il tuo e ha pensato di partecipare a questa orchestra, e poi ci abbiamo tantissimi, anche tantissime nazionalità.
Ecco, appunto, pensavo poi questa dimensione multiculturale,
sì,
penso.
È un'orchestra di musica dal mondo, con musicisti che suonano percussioni, chitarre, basso, batteria, pianoforte, sassofoni, trombone, flauto. Insomma, è molto ricca. Il genere è un genere che un po' si sposta in base alle esigenze dei musicisti, perché l'idea della composizione è un collage, cioè in pratica io ascolto il potenziale dei diversi musicisti e poi da quello cerco o io di creare delle composizioni o gli stessi musicisti propongono un brano e io con la mia conoscenza cerco di creare un arrangiamento che possa funzionare per tutti i componenti avendo una diversa capacità oppure una diversa conoscenza musicale.
Ma in tutto questo poi tutto questo diventa concerto, concerti, se fate dei
sì,
concerti.
Sì, abbiamo fatto diversi concerti, siamo stati anche a Praga in un festival, in Germania abbiamo avuto diverse date, anche un reportage su un giornale, una rivista importante che si chiama GeoGeo in tedesco, e anche su diversi canali televisivi. E chiaramente
questo mi fa pensare a, scusami, a un esperimento che c'è stato a Roma e che ha funzionato abbastanza bene, continua a funzionare, che è l'orchestra di Piazza Vittoria.
Sì, esattamente, infatti è diventato poi anche una mia idea quella di creare un collegamento con questa orchestra, non l'ho ancora fatto perché purtroppo se non c'è una struttura organizzativa solida è difficile fare questo tipo di progetti, però il mio sogno è sempre stato quello di unire questa orchestra con la mia e fare una specie di concertone a Colonia o a Roma, non so.
Sarebbe sicuramente molto bello, anche perché questo aspetto, credo che ci sia un importante messaggio anche in tutto questo, senza voler fare i buonisti, perché poi non bisogna neanche esagerare, però c'è sicuramente anche un aspetto sociale di quello che è il fare musica insieme, no? Che poi viene spesso chiaramente citato, tutti dicono la musica unisce, la musica universale, però al di là di questo ci devono essere anche delle situazioni in cui questo diventa realtà, e
sì,
questa è una di quelle situazioni.
Sì, infatti nel mio progetto, come dicevo, ci sono diverse nazioni, anche diverse culture religiose, ed è la dimostrazione che si può, a parte la musica, vivere insieme con diverse culture. Chiaramente ci sono i problemi, però ci si discute, attraverso anche la magia della musica, a volte questi problemi vengono risolti perché poi alla fine diventa un'unica unità, e ci sono stati anche molti successi dal punto di vista sociale, come per esempio uno dei nostri musicisti era senza tetto, io lo incontravo per strada per tantissimi anni e gli dicevo: ma perché non vieni in questa orchestra? E lui soffriva del problema dell'alcol e quindi non riusciva a poter partecipare. Poi un giorno di sua volontà ha deciso di non bere più.
Ha fatto il salto.
Sì, da solo. Chiaramente la musica sicuramente lo ha aiutato poi nel tempo, però lui da solo ha deciso di venire in orchestra, adesso ha un appartamento, ha un suo lavoro.
Meno male che ci sono anche queste storie,
e
no?
Questo
è molto
importante. Per me sono delle emozioni grandissime al di là dell'aspetto musicale.
Sì, no, hai tutte le ragioni per essere contento, e penso che questi fornisca un po' di combustibile nei momenti più difficili. Dicevi prima, ci sono dei momenti difficili anche dal punto di vista finanziario,
sì,
e questo tipo di difficoltà
purtroppo, specialmente in questi ultimi anni, dal punto di vista sociale ci sono molti problemi, anche dal punto di vista della cultura ci sono gravi tagli che non permettono di svilupparsi, e quindi spero che questa tendenza cambi, che anche i musicisti, gli operatori culturali si uniscano per non permettere questo, il fatto che
questa
si vada
tendenza,
sempre,
certo.
Sì, sempre peggio.
Senti, hai parlato prima di magia della musica, se sei d'accordo adesso facciamo un altro po' di musica, e continuerei con questo Soul Circles, che trovo sia un disco molto, molto ben riuscito, e il pezzo che ho scelto è Moscow, e anche qui c'è Cosimo Erario alla chitarra e sempre Alessandro Palmitesta a sassofono e tanti altri strumenti.
Thank you.
Ed era Moscow da Soul Circles, Alessandro Palmitessa con Cosimo Irari alla chitarra in questo disco del 2007. E ricordo che la puntata di oggi di Jazz e Dintorni è completamente dedicata a Alessandro Palmitessa, perché è il nostro graditissimo ospite per una chiacchierata sulla sua musica e sulla musica in generale, perché adesso stavamo parlando anche degli effetti della musica sia sul piano sociale sia sul piano, non mi piace dire di recupero, ma sicuramente diciamo di unione, sì, no, delle persone.
E questo però è un fenomeno, diciamo, che c'è sempre stato, se pensiamo al fatto che nelle tribù africane si curavano i malati con la musica, e anche nel sud Italia, se ricordiamo la tarantella.
Ah certo, hanno tutti aspetti.
Quindi per me non è un fenomeno nuovo, anzi è una cosa che si sta perdendo e che si dovrebbe mantenere, perché la musica fa parte della vita di tutti noi. Invece adesso anche nelle scuole è una cosa messa un po' a margine, e secondo me è un grandissimo errore, perché la musica dà la possibilità di sviluppare tante altre capacità anche se uno non diventa musicista.
No, io credo che questo sia il problema. Tu l'hai citato e io mi sono trovato a discutere di questo in varie occasioni. Purtroppo la musica nella parte didattica o pedagogica viene concepita come una diciamo premessa ad un lavoro. Quindi se uno non gli interessa svolgere il lavoro in quel campo, quindi il campo musicale o artistico, viene rifiutata. E questo è assolutamente sbagliato, ma anche tornando indietro nel tempo, sia in quella popolare che in quella classica, perché poi anche nella musica classica, non so, i quartetti, i trii o anche i pezzi singoli hanno fatti anche per essere suonati da amateur, da persone solo che si vogliono divertire, così come nella musica popolare, come tu spesso dicevi, come tu dicevi prima. E qui se si perde questa dimensione, che la musica in realtà è un aspetto solo di socializzazione, di espressione del proprio io, ma non necessariamente, direi non principalmente indirizzata a una professione, se si perde questa dimensione, allora poi si arriva a questo rifiuto o a questa marginalizzazione, sì, che è pericolosa.
Io insegno anche a scuola come docente esterno in progetti speciali, specialmente in scuole anche di zone particolari di Colonia, e molti bambini non conosco, hanno tantissima voglia di suonare. Io veramente parto da pochissimi elementi e senza saper suonare uno strumento riesco a ottenere sei bambini che mi suonano un ritmo con tutti gli strumenti scordati o battono sui tamburi, e c'è una grandissima passione, una grandissima voglia. Però in questa scuola, a parte la mia presenza che è magari di un'ora e mezza a settimana, non c'è nessun insegnante di musica. Questo anche in Germania, non so adesso com'è in Belgio, però è un problema il fatto che nelle scuole la musica non ha un ruolo importante.
Sì, no, è sicuramente un problema europeo, direi, perché questo è valido anche in Belgio, almeno come ruolo che viene dato, è valido anche in Italia, sì. E questo più che mai, direi. È come pensare che si deve giocare al calcio solo se uno poi da grande fa il calciatore, entra in una grande squadra. Questo sarebbe un'assurdità, insomma. Però se questo viene spostato sulla musica non viene compreso, è un peccato.
Perché la musica viene vista anche come elemento di disturbo, proprio perché non c'è la cultura della musica, perché molti, anche genitori, non sanno il valore della musica, e quindi quello che potrebbe, per esempio, a scuola succede che l'insegnante che viene dopo di me mi dice: guarda, i bambini sono così felici, vogliono imparare meglio, perché chiaramente attraverso la musica hanno per un attimo dato ossigeno al cervello e poi dopo riescono ad apprendere altre materie con più facilità. Certo. E questa è anche la funzione, e questa è anche la funzione nella vita. Se uno ascolta un brano o va a un concerto, può dare uno stacco alla routine e poi rende meglio anche nelle altre cose, quindi... E questa è anche la cosiddetta funzione un po' terapeutica della musica.
Speriamo anche della nostra trasmissione. Speriamo a quelli che tornano tardi la sera dal lavoro, sono stanchi, magari così si ossigenano un po' il cervello, come dici tu. Ne abbiamo
magari ci mandano una lettera e ci dicono che...
Beh, sicuramente con la musica di stasera sarà molto, molto interessante. E il prossimo pezzo che io vorrei far ascoltare è tratto invece da un altro disco,
sì,
che si intitola Omnia, un disco che è appena uscito, se
sì,
non sbaglio.
Sì. Non che... abbiamo ancora fatto la conferenza stampa. Per
questa beh, allora abbiamo uno scoop,
è una
attenzione,
novità.
Che ha anche esso notevoli spunti di interesse. Vorrei che ne parlassi tu, soprattutto su chi ci suona innanzitutto, perché mi pare che questo trio sia un trio, anche questo, frutto di un progetto, se vuoi, che si lega molto a quello che hai fatto ora, senz'altro.
Sì, e i musicisti sono Red Koshaba di Baghdad, che suona Lud, e poi c'è e vive in Germania ad Aachen, ad Aquisgrana, e poi c'è Abdel Jazouli, che invece vive in Belgio, a Liegi, e suona le tabla e diverse percussioni come il bandir, strumenti tipici del Marocco, e con loro collaboro da diversi anni e quest'anno sono riusciti a terminare questo lavoro che è un po' il nostro repertorio, e c'è un po' una combinazione tra la musica, cioè l'oud, le melodie di Baghdad,
arabeggianti
e un po' lo stile europeo, il jazz e anche la musica, se vogliamo, italiana, che si inserisce in questo contesto. E all'inizio, quando ci ho lavorato, diciamo, ci abbiamo impiegato un po' di tempo, però poi per me è diventata una cosa familiare, perché anche se ricordiamo, nel sud Italia ci sono state anche molte influenze arabe. Certo. E quindi molti suoni si ritrovano anche nelle nostre melodie o per le strade dei nostri paesi.
Sì, si parla spesso di questo concetto di contaminazione, no? Però in realtà più che una contaminazione è solo, secondo me, una diversa declinazione della musica.
Sì.
Perché poi tutto si tiene. È chiaro che alcune cose si possono mettere insieme più o meno facilmente, o sono più nelle orecchie delle persone, o meno nelle orecchie delle persone. Però poi quando si trova una strada, in realtà vedi che si può trovare non solo il collante, ma anche veramente i pezzi di un puzzle che sta insieme. Credo che questo trio renda bene l'idea, e se sei d'accordo farei ascoltare già un primo pezzo.
Sì.
Se no facciamo solo una descrizione orale di qualcosa.
Mi ha creato adesso forse la curiosità, è giusto far ascoltare.
Non sollevarla troppo. E il pezzo che io ho scelto come primo da questo disco è proprio il primo che viene nel CD, e si intitola Lu Arabesque, e dopo casomai ci dirai anche il motivo del titolo. Alessandro Palmitesa da questo disco appena uscito, Omnia, Lu Arabesque. Thank you. Bellissime atmosfere con l'Uarabesque da Omnia, disco 2010 di Alessandro Palmitessa. Perché questo titolo?
Il titolo è ispirato alla mia compagna Luciana, e anche dei caratteri un po' arabeggianti, e quindi ho pensato di dedicare questa composizione a lei.
Beh, direi che non può che
lei
essere
si chiama
contenta.
Luciana, quindi da lì l'Uarabesque.
Dà bene l'idea, quindi senz'altro un bel modo di cominciare questo disco che, come dicevi, è appena uscito, e quindi prima o poi dovrete anche un po' promuoverlo, suppongo.
Sì, sì. E questo, anche il nome del CD, Omnia, significa significa desiderio, e quindi il nostro desiderio appunto che riusciamo a vendere tantissime copie.
Beh, anche il mio augurio, naturalmente, lo merita. Poi ascolteremo anche altri dischi, altri pezzi, scusa, da questo disco, un altro pezzo. Ma volevo chiederti come è avvenuto poi l'incontro con questi altri musicisti, che vengono appunto anche da città diverse. Quindi è vero che tu ormai sei in Germania da molto tempo, quindi sei nel giro, ma come avvengono, come nascono i tuoi
incontri? Dunque, questo incontro con Red è avvenuto durante un festival a Colonia, che è un festival che si svolge da diversi anni, ed è lì che, mentre facevo un concerto con un altro progetto, lui mi ha visto suonare il clarinetto e ha pensato che potesse funzionare con le sue composizioni. E abbiamo parlato e abbiamo pensato appunto di fare questa combinazione un po' tra gli...
Si va su quella fascia, no?
E da lì abbiamo provato un paio di volte, abbiamo visto che funzionava, lui aveva questo suo percussionista e abbiamo cominciato a fare dei concerti e a creare delle composizioni che potevano funzionare in trio.
Direi che veramente il risultato è ottimo. Senti, abbiamo appena passato la nostra prima ora insieme, quindi adesso lo diciamo a tutti.
Sì.
E abbiamo il privilegio però questa sera di poter continuare anche per un altro po', perché i nostri amici di Bruxellando ci hanno lasciato spazio, e quindi noi ce lo prendiamo naturalmente con questo privilegio di averti. Ricordiamo nostro graditissimo ospite è Alessandro Palmitessa, e stiamo ascoltando un po' della sua musica e anche soprattutto parlando della sua esperienza e delle sue storie e dei suoi progetti. A proposito di esperienza, una delle domande che volevo farti, che mi incuriosiva molto, forse avrei dovuto farti prima, è: tu hai studiato con vari musicisti, l'ho ricordato all'inizio in quella piccola biografia che ho fatto, e sicuramente avrei occasione ancora di essere in contatto con loro. Ce n'è qualcuno di loro che ha avuto un significato per te più importante, o senza nulla togliere agli altri, adesso non assolutamente, però ci sono assolutamente le influenze maggiori o minori negli incontri fortunati che si hanno nella vita?
Sì, diciamo, più che degli insegnanti, ho avuto delle esperienze particolari con dei musicisti che mi hanno anche ispirato e mi hanno fatto pensare appunto di diventare un musicista professionista. Uno di questi è Antonello Salis, con cui avrò la fortuna a settembre di poter collaborare insieme in un progetto che magari dopo raccontiamo, e anche altri musicisti che ho potuto vedere dal vivo, come appunto Bill Frisell e altri compositori. In realtà per me è difficile sempre rispondere a questa domanda, perché a me in genere piace la musica e non sono un purista, quindi non ho un musicista così ben preciso di riferimento come tanti sassofonisti. Magari c'è colui che segue Coltrane, Sonny Rollins. A me, per esempio, uno dei miei musicisti preferiti è Thelonious Monk, che non è un sassofonista. E quindi sempre sono un po' in difficoltà quando mi chiedono: ma chi è il tuo musicista di riferimento? In realtà cerco di ascoltare diversi musicisti e di trovare una mia strada e di fare una sintesi un po' di questi grandi artisti, senza poi però focalizzarmi su uno in particolare.
Adesso che tu hai così sviluppato la tua vita, soprattutto in Germania, ma anche se suoni poi un po' in tutta Europa, Ma come trovi, e quindi ti capita di tornare in Italia, poi ci fate appunto gli altri progetti, ma come trovi il mercato italiano? Ti dico il mercato e non dico i musicisti, perché secondo me abbiamo degli ottimi, eccellenti musicisti jazz ormai a livello internazionale, quindi su quello non si discute, anche se sono solo alcuni che poi emergono, però la possibilità di suonare in Italia per un musicista com'è?
Dunque,
rispetto soprattutto a quando l'hai lasciato nel 97.
Così. Sì, in realtà le possibilità di suonare ci sono, però il problema dell'Italia è che se non sei famoso non hai un... cioè sei costretto a lavorare a condizioni abbastanza pessime, se vogliamo, perché... a parte quei due o tre nomi che riescono a girare nei vari festival, gli altri un po' si devono, anche se sono bravissimi professionisti, magari non hanno avuto la fortuna di arrivare a quel livello di altri colleghi hanno molta difficoltà. Io ho avuto questa esperienza già tantissimi anni fa, appunto parlando con musicisti bravissimi e anche che avevano un nome per me, cioè che rappresentavano già per me la scena jazz italiana, c'era abbastanza difficoltà, mentre per esempio io noto che in Germania un professionista, al di là se è famoso o non è famoso,
ha i suoi spazi,
ha altri spazi anche nella vita, diciamo, quotidiana della città, o ci sono tanti lavori dove si viene retribuiti e si ha la possibilità di crescere. E anche di proporsi. In Italia c'è purtroppo il problema che se non sei l'amico dell'amico diventa anche una difficoltà, mentre in altre nazioni c'è anche questo fenomeno. Adesso non voglio dire che in Germania non ci sono questi tipi di fenomeni, però ci sono più possibilità,
c'è maggiore spazio per il resto,
sì,
diciamo.
Magari in questo momento storico anche in Germania c'è un periodo di crisi, perché quando sono arrivato io c'era veramente un'offerta incredibile. Adesso anche i festival più importanti stanno avendo dei tagli notevoli, però io per esempio quest'anno ho proposto nell'ambito della capitale europea un progetto con un mio collega Geremia Carrara alla città di Oberhausen, e senza avere nessuna conoscenza personale questo progetto è stato accolto molto bene, e la città proposto alla giuria e siamo stati selezionati, e quindi a settembre avremo una serie di concerti e rassegne cinematografiche.
Quindi diciamo delle possibilità poi a parità, cioè vieni considerato per il fatto di essere musicista.
Sì.
E quindi
oppure anche nella città di Colonia organizzo un festival culturale dedicato all'Italia. E io vivo da 12 anni a Colonia, mi sono presentato al comune, chiaramente adesso conosco anche il mio nome, però diciamo ci sono ancora delle possibilità di potersi inserire in maniera normale senza dover ricorrere ad un amico, ecco.
Sì, sì, la questione dei livelli di conoscenza, sì, che purtroppo spesso non aiuta ad emergere, perché poi...
Sì, anche questo a livello giornalistico è un problema, perché purtroppo i giornalisti, se non sei un musicista famoso, o scrivono male di te, oppure non vengono...
O ti ignorano.
Ti ignorano. Sì, sì. Mentre sui musicisti famosi sono un po' più cauti, perché chiaramente ci sono altre lobby che fanno pressione, e, insomma, ci sono diverse problematiche. Adesso sì, diventerebbe un po'... forse andremo fuori tema.
No, beh, fa parte anche di sapere cosa c'è dietro la musica e cosa c'è dietro cartelloni che noi vediamo sempre con gli stessi nomi, peraltro bravi, in molti casi si tratta di eccellenti musicisti, ma che magari per motivi di mercato, non certo per motivi personali, mettono in ombra altre professionalità.
Ma questo lo dice anche per esempio Stefano Bollani in un'intervista, racconta appunto che lui riceve molto pubblico, però nel momento in cui si propone uno spettacolo talmente importante come il suo, però con un nome meno conosciuto, non va lo stesso numero di gente, pur essendo, diciamo, più o meno lo stesso tipo di musica.
Sì, sì.
È un fenomeno. però io penso che poi alla lunga la qualità e la costanza di musicista anche in Italia porta ad un successo, cioè, poi ci sono altri meccanismi che funzionano anche in Italia in senso positivo, cioè,
come tu hai detto, ci vuole la costanza, quello sì. Certe volte nella vita non è facilissimo,
la fiducia in se stessi, sì. Questo è un consiglio che rivolgo a tutti i musicisti che magari a volte pensano in questo momento lascio perdere, faccio qualcos'altro, invece secondo me è proprio lì quando
che bisogna spingere.
Sì, bisogna spingere e cercare di inventarsi sempre quell'idea che magari poi ti porta a restare un po' nella scia.
Senti, questa scia positiva farei sentire un altro pezzo che si intitola, che ha un bel titolo, quindi da questa idea, si intitola Solo Andalus, sempre preso da, tratto da Omnia, questo disco appena uscito nel 2010, con Raed Koshaba. Koshaba. E Abdelali Giazzuli e naturalmente Alessandro Palmitessa al sassofono e altri strumenti e Sol Andalus. Thank you. questo sol andalus da Omnia, è un sole che poi alla fine forse sta tramontando, ma gli ha dato un po' di gioia.
Sì, è un brano che ho composto appunto in Andalusia, e pensando al sole, perché stando in Germania il sole mi manca molto.
Beh, non sono in Germania.
Quando sono andato lì in Andalusia, proprio vedere il sole è stata una gioia immensa, e ho pensato proprio anche al sole italiano. Non svelo tutti i segreti di questo brano, chi magari è intenditore potrà aver intuito a che melodia magari mi sono riferito.
Beh no, ma diciamo così poi se lo riscoltano in podcast, perché c'è qualcosa di molto italiano in tutto questo.
Sì, c'è una melodia molto famosa, però volevo lasciare un po' come
vabbè, diciamo che è una melodia del sud.
Sì, è una melodia del sud, e poi magari se qualcuno l'ha indovinata può scrivere a Radio Alma e magari vediamo se
se hanno sentito giusto.
Sì.
Senti, volevo dirti un'altra cosa che caratterizza i due dischi. Sostanzialmente abbiamo ascoltato pezzi da due dischi che abbiamo utilizzato finora, ed è questa casa discografica. No, questa casa discografica che è la EGP Records.
Sì, una piccola casa discografica che è a Colonia, e produciamo da diversi anni i miei lavori, e quindi diciamo un'etichetta giovane, e stiamo cercando anche di produrre nuovi CD nei prossimi anni, e niente, per poter acquistare questi CD si possono acquistare attraverso l'EGP Records oppure attraverso Amazon, dove ci sono tutte le pubblicazioni.
E adesso comunque, anche se ci sono vari altri canali di distribuzione, non è comunque facile per una casa discografica piccola trovare lo spazio.
No, anzi è difficilissimo, perché appunto per poter avere la distribuzione bisogna investire molti soldi, perché sia per spedire, per ritirare i vari CD, e quindi si è scelto un po' questo canale digitale per evitare, anche perché molti non comprano più nei negozi, e quindi la maggior parte dei CD anche si vendono nei concerti. Questo anche per quanto riguarda le major, hanno difficoltà a vendere i loro CD, e difatti per questo motivo sono aumentati anche i concerti di molti artisti, perché l'unico modo per vendere i CD è appunto attraverso il concerto. E per noi artisti, diciamo, un po' alternativi, se vogliamo, diventa ancora più difficile poter proporre il nostro CD in un negozio, se appunto non c'è tutto
è un momento di transizione, senz'altro, quello della produzione e della distribuzione della musica. Direi che non siamo ancora arrivati a un nuovo modello, a nuove vere opportunità. Si sta tutti un po' cercando, sì, no, dei nuovi equilibri.
Sì, perché in realtà poi alla fine il CD è importante averlo, perché si può copiare sul iPod, però quando si va a casa e magari si ha quel momento libero e si vuole vedere cosa c'è scritto sul CD, è bello avere, prima era anche il long play, è una cosa piacevole. A me infatti, io se compro un CD mi piace bello ascoltarlo a casa, vedere la copertina, chi l'ha fatto, chi ci ha lavorato.
Sono d'accordo con te che è una dimensione che con l'aspetto puramente digitale, iTunes e company, si va sempre più perdendo, perché se anche ci sono i cosiddetti metadati, quindi la possibilità di andare a vedere nell'MP3 o qualcos'altro quali sono alcuni degli aspetti quando è stato prodotto, non ha la stessa immediatezza e la stessa efficacia che invece può avere l'oggetto che è il CD, non c'è dubbio.
E non solo, poi c'è anche il problema della qualità di ascoltare un CD in un proprio impianto e invece ascoltare l'MP3 con la cuffietta.
Sì, sì,
e infatti questo è un grande problema, perché per produrre un CD ci si lavora tantissimo per curare i suoni. Anche i musicisti di pop fanno dei grandissimi lavori, poi alla fine invece si ascolta in una cuffiettina, tutto molto compresso, e si perdono tante sfumature su cui si è lavorato veramente tantissimo.
Oppure per contro si producono delle musiche che sono sparate a dei livelli tali per cui uno non può comunque, no, percepire anche il lavoro, anche lì che c'è sicuramente di missaggio, sì, di sovraincisioni, quello vuoi, ma se viene sparato a 2000 con i bassi che coprono tutto il resto, non serve assolutamente niente.
Infatti, per assurdo, la musica si ascoltava a casa meglio che oggi.
Sì,
cioè, vent'anni fa chi ascoltava un LP aveva maggiori emozioni, pur avendo una tecnologia inferiore, se vogliamo, per quanto riguarda gli studi, i microfoni o tutta la nuova tecnologia.
Sì, sì, diciamo che tutto quello che era legato all'utilizzo dell'LP aveva una cerimonia, un rituale che oggi è completamente scomparso se viene comparato con l'utilizzo digitale, in cui tu fai solo girare una rotellina, sì, è molto comodo, sì, perché con te, non lo so, 3, 4, 500, 600 dischi nel CD in una macchinetta, giri e senti.
Diciamo,
però si perde completamente
l'unico vantaggio è che attraverso il digitale si aumenta lo scambio di informazioni. Sì. Quello che si è perso è il fatto che ci si incontrava e ci si ascoltava insieme, si facevano dei commenti. Adesso questi commenti si fanno, ma è tutto un po' anche molto breve, perché si chatta.
No, hai ragione, non solo, ma poi anche ascoltando, non lo so, la stessa musica la si ascolta con le cuffiette, quindi le cuffiette di per sé non sono un elemento sociale,
no,
perché ti escludono,
sì,
allora, a certi aspetti positivi perché ti fanno concentrare di più, però ha degli aspetti negativi perché ti isola completamente,
sì,
è come andare a un concerto e stare tutti in piccole gabbiette invece che stare con l'amico e magari commentare il pezzo che sta sentendo,
insomma. E quindi vorrei ringraziare anche l'etichetta GP Records, perché comunque c'è un impegno notevole a poter mantenere questo progetto di questa azienda.
Anche loro hanno un sito, no?
Sì, egprecords.com.
Sì, quello che dicevamo prima. Sì, sì, e ci sono vari progetti, ho visto anche
sì, di diversi, anche di Red Koshaba, c'è un CD di Wood solo e altri progetti.
Senti, io farei ascoltare un altro pezzo, poi dopo parliamo un po' di quali sono i tuoi invece progetti di concerti e di attività così estive. Sappiamo che l'estate in genere è un momento abbastanza attivo per i musicisti, però vorrei proporre un'altra dimensione che tu hai inciso, ed è questo trio Erkens.
Sì.
Ci vuoi dire due parole prima che faccio?
Sì, è un progetto di musica ebraica in cui prendiamo diversi spunti sia della musica sefardica sia della musica sacra. E con questo progetto abbiamo suonato anche in diverse sinagoghe, ha anche un aspetto un po' spirituale, è un progetto della cantante Agnes Erkens che vive a Colonia e niente, al pianoforte c'è Steve Nobles e io suono esclusivamente il clarinetto, perché in questo progetto funzionava di più, anche perché la cantante
la musica ebraica ritorna spesso questo,
sì, diciamo, non è come molti mi chiedono, ma fai klezmer? E io dico di no, perché facciamo appunto musica sacra oppure musica sefardica, brani spagnoli del periodo sefardico o anche di altre regioni in cui si spostavano il popolo ebraico.
Siamo pronti per ascoltare questo trio Erkens.
Thank you.
ed era un altro delle sfaccettature di Alessandro Palmitessa. Stasera ne abbiamo conosciute solo alcune, di altre ne abbiamo parlato, senz'altro un'altra parte musicale molto particolare e suggestiva questo trio.
Sì, questo brano si chiamava Civiti e con la cantante Agnes Erkens appunto parteciperemo alla capitale della cultura europea insieme a Minatorla, e questo che è un progetto dedicato ai minatori, in cui abbiamo preso delle composizioni tradizionali tedesche e delle composizioni tradizionali sarde. Nel caso delle composizioni tedesche sono appunto scritte per i minatori, mentre nel caso di quelle sarde abbiamo adattato su delle musiche tradizionali dei nuovi testi che appunto hanno come tematica i minatori, e con dei nuovi arrangiamenti. E questo concerto lo avremo nella città di Oberhausen in Germania a Oberhausen, 5 settembre a Gelsenkirchen e poi il 6 settembre nell'ambito del Festival all'Italiana nell'Istituto di Cultura Italiano a Colonia.
Sono tutte zone non lontanissime da Bruxelles, quindi
sì, sono con un paio di ore, sì.
Un paio d'ore di macchina si è arrivati. Spero che i nostri ascoltatori segneranno nella loro agenda questi appuntamenti sicuramente interessanti. Quello che è interessante anche che tu citi, e che prima non è risultato abbastanza, è che in fondo tu hai vari legami con la Sardegna.
Sì.
Mi pare di capire. Sicuramente è una terra molto
importante. Si chiama Neuzland, e da lì è partita la collaborazione con due festival, e poi ho avuto la possibilità di suonare con un'orchestra giapponese che si chiama la Shibusa Shiratsu, formata da 35 elementi con ballerini, e uno spettacolo incredibile in cui io ero l'unico italiano, e siamo ritornati in Sardegna, poi anche in giro per l'Europa. E siamo tornati due volte, e quindi il legame si è approfondito negli anni,
si è consolidato,
finché poi è arrivato questo momento quel progetto per la capitale della cultura europea, dove abbiamo presentato con Geremia Carrara un progetto dedicato alla città di Barcellona, e poi un altro concerto dove sonorizzeremo il film Cainà del 22 con Antonello Salis, Luis Barnes, Manolo Cabras, che appunto vive anche a Bruxelles, che saluto se è in ascolto, e Cosimo Erario alle chitarre, e poi Olga Mertin alle percussioni, ed io al sassofono e al clarinetto, e faremo delle nuove composizioni su questo film che è stato restaurato e già musicato da Mauro Palmas, e noi abbiamo pensato di proporre una nuova sonorizzazione in occasione di questo evento.
Sarà sicuramente una gioia per sia gli occhi
che... Quindi sono molto contento di fare questi progetti, e chi vuole venirci ad ascoltare può visitare il mio sito, che ripeto è palmitessa.de, dove io aggiorno sempre diversi appuntamenti, e poi lì ci sono i diversi link su tutti questi progetti di cui abbiamo parlato.
Sì, sicuramente ne abbiamo dimenticato qualcuno, perché poi appunto andando avanti vengono fuori tante tue collaborazioni, come quella con questo gruppo giapponese, che tra parentesi io ho avuto l'occasione di vedere in alcuni dei filmati che sono sul tuo sito, perché ero stato molto colpito da questo tipo di collaborazione, ed è molto suggestiva anche quel tipo di spettacolo, devo dire.
È stata anche una delle mie esperienze più belle che ho vissuto, e spero che prossimamente ritorno in Europa e fare altri concerti insieme.
Senti, direi di ascoltare un ultimo pezzo, che è poi il pezzo che dà il titolo a uno dei dischi che abbiamo ascoltato prima, il disco Omnia, che è appena uscito, e il pezzo appunto è Omnia, e poi avremo un pochettino di tempo per salutarci.
Sì, questa composizione è di Red Koshaba.
Thank you. Ascoltato Omnia dal omonimo disco di Alessandro Palmitessa, un disco del 2010 appena uscito, di cui abbiamo parlato anche prima, e anche qui altre atmosfere di questo trio. E è giunto il momento di lasciarci e di ringraziare Alessandro per essere stato con noi e per questa lunga e piacevole chiacchierata.
Ringrazio te, Radio Alma, per questo invito, e spero che ci vediamo presto in un concerto con tutti i radioascoltatori.
Senz'altro, magari prima o poi avremo anche un'altra occasione per riaggiornarci con tutti i tuoi progetti e tutte le tue attività, per cui io ti faccio i miei migliori auguri. Direi già con grandi risultati che hai ottenuto, ma la musica è sempre un rincorrere, quindi quello che si è fatto oggi già si dimentica e si pensa a quello di domani, questo forse è il bello anche, no?
Sì.
Bene, tante possibilità per il futuro per ascoltarti, mi auguro, anche magari da queste parti. Questo...
Sì, anche a Colonia ci sono diversi appuntamenti per il Festival all'Italiana, al di fuori della pasta e dell'amore, dove appunto ci saranno diversi spettacoli tra il mese di settembre e di novembre. Chi è interessato può andare sul sito festival-al-italiana.de e ci saranno a breve gli appuntamenti.
Comunque è anche importante ricordare il tuo sito, perché poi quello è il punto, sì, di entrata per tutte le attività.
palmitessa.de.
Allora, grazie ancora Alessandro, e spero a presto, tanti auguri per le tue prossime attività.
Grazie mille e una buona serata a tutti.
Avete ascoltato Jazz e dintorni, viaggi nella musica, percorsi e proposti da Stefano. Exactly what is it? Right now, I wanna make it clear. The impromptu's not that we've been around for years. Highly respected among our peers. For making good music people love to hear. Some of y'all may be confused. Because of the style we choose. We mix hip hop, jazz, and R&B. We don't categorize, we just make it sound good, baby. Is it hip hop? It is what it is. Is it jazz? It is what it is. Is it R&B? It is what it is. Call it what you want, it is what it is. Is it pop? It is what it is. Is it neo-soul? It is what it is. Is it funk? It is what it is. Call it what you want. But we make music that feel good, and we don't care who hood that is bumping. Keep it jumping. Impromptu's back to your kin. There's a sound you never heard. It's up to you. Spread the word. Tell your mama, tell your friends. When they ask what it is, say it is what it is. Is it hip hop? It is what it is. Is it jazz? It is what it is. Is it R&B? It is what it is. Call it what you want. It is what it is. Is it pop? It is what it is. Is it neo soul? It is what it is. Is it funk? It is what it is.